Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Sono 12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guerino, ben trovati alla prima edizione del GR di Controradio, Newsline di metà giornata, notizie del giorno ai servizi della redazione. È arrivato il decreto per gli accorpamenti delle scuole in Toscana, valido per l'anno scolastico 26-27, il documento è firmato da Luciano Tagliaferri, ovvero il direttore dell'ufficio scolastico regionale in qualità di commissario nominato dal governo per portare a termine l'accorpamento scolastico al posto della regione Toscana. Considerata inadempiente dall'esecutivo. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, firmato dal commissario Luciano Tagliaferri, ha reso ufficiali gli accorpamenti di 16 istituti per l'anno scolastico 2026-2027 e rispecchiano le decisioni degli enti locali recepite dal MIUR, il Ministero dell'Istruzione, nonostante il ricorso della Regione alla Presidenza della Repubblica contro il commissariamento. Il piano, nato dalle delibere comunali approvate dalla Regione, poi sospese, risponde a criteri del Ministero sull'organico minimo. La Toscana protesta per l'imposizione centralista, mentre le scuole temono tagli alle classi e al personale dirigenti in primis. Netta contrarietà a questo provvedimento da parte della CGIL, che aveva appoggiato il ricorso della Regione presentato proprio nelle mani del Presidente della Repubblica. La Regione Toscana sta conducendo da mesi una battaglia istituzionale contro il dimensionamento scolastico imposto dal MIUR, che prevede accorpamenti di istituti per ridurre autonomie scolastiche e dirigenti. Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna hanno contestato la norma come centralista e punitiva, norma che violerebbe l'autonomia regionale a causa di una sottostima degli iscritti. Per il presidente della Toscana Gianni, i tagli alle autonomie colpiscono soprattutto le zone più deboli, potentemente simbolico il caso del capoluogo. A Firenze nasce il liceo classico Galileo Michelangelo dalla fusione dei due storici licei della città.
Le vicende del mondo del lavoro, l'ultimo tavolo sull'avvertenza dei lavoratori dell'Alba, settore tessile di Strepo Pratese, non ha prodotto passi in avanti significativi. Ora si attende l'intervento della Regione Toscana con l'unità di crisi, anche questa volta la soluzione dunque è rimandata. Da oltre sei mesi senza stipendi e con un presidio continuo davanti alla stireria l'Alba, giorno e notte, i 18 operai rimasti senza lavoro attendono ancora una risposta concreta sul loro futuro. Francesca Ciuffi di Surcobas.
Ci spostiamo a Prato per un aggiornamento che in realtà più che un aggiornamento è un rinvio, una fumata grigia, perché stiamo parlando del tavolo dell'avvertenza all'Alba, si è riunito ieri in provincia dopo 40 giorni, ma come hanno fatto sapere i Sudcobas, l'azienda che si è candidata a riassumere lavoratori l'Alba avrebbe chiesto un ulteriore tempo per sciogliere le riserve. Dunque non è stato prodotto un sostanziale passo avanti significativo, si attende ora l'intervento della Regione. La prossima settimana ci sarà un incontro con l'unità di crisi, ma sentiamo Francesca Ciuffi dei Sudcobas, il sindacato che sta portando avanti la mobilitazione a sostegno dei lavoratori.
Non accetteremo di rimanere ancora in attesa a tempo indeterminato. L'azienda che si era data disponibile a riassumere i lavoratori dell'Alba ha chiesto un ulteriore tempo per sciogliere le riserve e dare una risposta definitiva su questo investimento. Un investimento che ricollocherebbe i lavoratori appunto presso una nuova azienda che si garantisce anche le commesse dei brand committenti presenti al tavolo. Dal nostro punto di vista le condizioni per portare a termine questa operazione ci sono tutte, ci sono le commesse, c'è il sostegno delle istituzioni e soprattutto c'è il sacrificio di lavoratori che da sei mesi non ricevono lo stipendio e da quattro dormono al gelo davanti ai cancelli della propria fabbrica per garantirsi un futuro diverso del lavoro. E questo noi non smetteremo mai di dirlo, non smetteremo mai di chiederlo e non smetteremo mai di pretenderlo.
Torniamo a parlare ora della linea tranviaria 4.2 che dovrebbe collegare le piagge a Campi Bisenzio. Il dirigente della direzione urbanistica del comune di Firenze, Filippo Martinelli, ha rilasciato delle dichiarazioni che preoccupano rispetto all'ipotesi sempre più remota di ottenere il finanziamento di 217 milioni di euro previsto dal PNRR. Per ottenere quel denaro i lavori sarebbero dovuti concludere entro giugno 2026, ha spiegato Martinelli durante la seduta. Come riportato alla Nazione, situazione. Ci sarebbe bisogno dunque di una proroga, che però finora è sempre stata negata. E ora lo scontro torna politico con il centrodestra, che parla di occasione per mettere mano al tracciato. Per Gianni, assurdità, chiediamo piuttosto al governo di lavorare per la proroga per il comitato spontaneo No Tranvia, via San Giusto, via Masaccio. Sentiamo Valentina Donnini.
La variante, ecco, di via San Giusto, via Masaccio, poi è andata a morire, siamo ritornati al progetto originario. E il problema è che la cosa, diciamo, buona è che martedì scorso in consiglio comunale a Campi è stato approvato all'unanimità appunto il progetto poi originario, quindi insomma la speranza è che ora si parta con i lavori. Ora, a parte che qualche esponente di maggioranza ancora appunto spera che si possa in qualche maniera arretrare, se eventualmente venissero persi i soldi del PNRR, e ancora questo non è ufficiale, andrebbe trovata un'altra linea di finanziamento, e comunque la linea di finanziamento andrebbe di pari passo con il progetto originario e non comunque con l'arretramento in Piazza delle Nazioni Unite, perché sarebbe comunque un percorso in qualche maniera anche economicamente difficile da sostenere, perché è un progetto monco, cioè non arrivando in centro non abbraccia tutta la cittadinanza, non tutti poi ne potrebbero usufruire. Direi forse che è giunta l'ora di smettere e di cercare di convogliare tutte le energie nella stessa direzione, che è quella di far arrivare in tutti i modi la tranvia a Campi Bisenzio per tutti i cittadini di Campi Bisenzio.
Defan Rojava, il titolo della manifestazione regionale con corteo che si svolgerà oggi pomeriggio a partire dalle 17 a Firenze, il corteo convocato dalla comunità curda in Toscana e dalla rete Kurdistan Toscana proprio a favore della causa curda, partirà da piazza Santa Maria Novella. Sentiamo Alessandro Orsetti, che è tra gli organizzatori, ed è il padre del 33enne Lorenzo Orsetti, morto nel 2019, fiorentino, ucciso in combattimento dall'ISIS in Siria mentre militava come volontario a fianco delle milizie curde.
Allora, questa manifestazione per far portare a conoscenza di più persone possibili della drammatica situazione che si sta vivendo in questo momento nella Siria del Nord-Est. E il popolo curdo, come le altre minoranze a suo tempo, gli alawiti e le altre popolazioni che ci sono nella Siria del Nord-Est, sono sotto attacco in questo momento.
Quindi, senti, mi faccia capire, quelli che noi abbiamo salutato come liberatori della Siria perché avevano cacciato Assad, in realtà sono gli stessi che stanno minando la sicurezza del Rojava, diciamo, di tutte le realtà più o meno laiche?
Sì, fino a questo momento erano i difensori contro l'ISIS con modello stupendo, queste ragazze armate che portavano liberazione alle donne. Ora c'è un governo integralista derivato da Al-Qaeda e con grosse legami con l'integralismo e con l'ISIS, e ora c'è quello, e sono i principali alleati dell'America e di Israele, e quindi i curdi non mi interessano più. Sono sotto assedio, Kobani è sotto assedio, quelle terre sono assediate e sono sotto attacco.
E ora ci occupiamo di diritto alla connettività, perché c'è stata una conferenza stampa in regione con il presidente Gianni, l'assessore Lenzi, sull'impegno proprio della regione Toscana. Linea in diretta per noi è Sandra Salvato. Ciao Sandra.
Ciao Domenico, è proprio così: rendere operativo il diritto alla connettività in tutta la regione. Passa alla fase 2 dopo il voto in giunta per l'inserimento e dunque la modifica dello statuto, il piano di digitalizzazione di e per la Toscana diffusa, perché si andrà a coprire, promette il governatore Gianni, tutti i 273 comuni del territorio in modo capillare. Già gli interventi hanno riguardato 244 di questi e entro fine anno si arriverà a 270. Un investimento di 255 milioni, una cifra importante, intercettando fondi sia nazionali che europei, più contributi che mette la stessa regione toscana. Dunque connettività come principio di uguaglianza. Finora sono state raggiunte dalla fibra 406.000 unità immobiliari, connesse più di 131.000 utenze in 177, e per oltre 145.000 sono in corso i lavori. Obiettivo 460.000 unità. Per le isole si aggiunge Capraia grazie alla stesura di 57 chilometri di cavi. C'è un ma e lo fa valere l'assessore alle infrastrutture digitali Alberto Lenzi, che definisce preoccupante vedere che lo Stato, che ha messo tanti soldi sul PNRR per questi investimenti legati all'informatizzazione, sembra nicchiare un pochino, lasciando tutto in mano alle regioni, e chiarisce Lenzi, non si possono fare delle operazioni così faraoniche lasciando proprio loro in mano i cerini. Una questione che sarà portata all'attenzione delle altre commissioni e del ministro competente. Intanto in questo 2026 i principali territori di interventi diretti della regione saranno quelli naturalmente a scarso rendimento di mercato per i gestori. In tanti comuni si sta operando per coprire le aree bianche fondamentali, come sapete, per esempio per la protezione civile o per le urgenze sanitarie. Si lavorerà parallelamente per avvicinare gli anziani alle realtà digitali, del resto ormai tutti i servizi pubblici, lo sappiamo, sono fruibili attraverso SPID o carta d'identità elettronica. È tutto a te la linea.
Violenza e indipendenza economica, come il lavoro renda meno vulnerabile e invisibile, è stato oggi il tema di un 25 novembre al mese. La puntata di gennaio è la trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce a una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla. Ospite Anna Maria Romano, segreteria CGIL Toscana, presidente di Uniglobal Finance. Sentiamo un estratto del suo intervento, che è visibile e ascoltabile anche su controradio.it.
La violenza economica passa anche dal mancato accesso al credito o da un accesso al credito più difficile, dal fatto che noi constatiamo che i conti correnti per le donne sono quasi prevalentemente cointestati, quindi sono usati come strumento di controllo, soprattutto per le donne migranti, perché esiste una vera esclusione finanziaria. Alle donne il cosiddetto marito creditizio diventa più complicato, anche se questa cosa non è messa per iscritto. Lo vediamo empiricamente che per le donne è più complicato accedere al credito, o succede con tassi di interesse un po' più alti, e qui dentro ci sono gli algoritmi e l'intelligenza artificiale che non fanno altro che riprodurre discriminazioni. Quindi la finanza può essere uno degli strumenti che invece di contro possono dare delle risposte, e lo vediamo con tutti gli esempi di accesso al credito facilitato, con strumenti come quelli che tentiamo di costruire, di percorsi facilitati per le donne vittime di violenza, con il microcredito e tutele specifiche che portino una reale parità per le donne. L'errore è vedere questo come una battaglia di genere. È una battaglia di democrazia, è una battaglia di dignità, è una battaglia per dare diritti alle persone.
Domenica torna a Scandicci Il libro della vita, alle 11 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza. La scrittrice Elvira Muicic parlerà del libro di Jevad Karajan, Il centro del mondo. Ingresso libero, fermate la tranvia T1 Resistenza. Sentiamo Elvira Muicic.
Sono tante le ragioni, prima di tutto forse perché è un libro che a me ha segnato, non tanto nella maniera in cui scrivo, perché quello è un libro molto, molto saggistico, anche se vogliamo, un libro è una sorta di cronostoria documentata attraverso la propria esperienza, però ha segnato il modo in cui avrei voluto io rappresentare alcune cose, liberandole quindi dagli stereotipi, liberandole anche dalla retorica, perché Karahassan fa questo ed è straordinario proprio in questo. Libera sia la città di Sarajevo, tutto il libro verte intorno a Sarajevo, questo centro del mondo è proprio questa città che in qualche modo è centro del mondo perché contiene in sé tutto ciò che si può trovare nel mondo, dice Karahassan. Però racconta l'assedio in una maniera in cui non si è soliti e non si è neanche abituati a sentir parlare della guerra e di quello che accade. Io credo che sia questo forse il motivo per cui non è diventato un long seller, perché ci chiede uno sforzo, che è uno sforzo culturale non indifferente. Allora, per questi motivi, e soprattutto perché in questo momento questo libro in italiano è irreperibile, è uscito fuori stampa e non è più stato ristampato, allora quando ci sono delle cose belle bisogna farle vivere in qualche modo, e far vivere un libro raccontandolo almeno oralmente mi sembrava il modo migliore, insomma.
Prosegue la campagna di tesseramento contro Radio Club, alla base 1600 iscritti. Quest'anno però è fondamentale, come vi stiamo raccontando, raggiungere l'obiettivo almeno di 2000 iscrizioni. E insomma, la notizia di oggi è che purtroppo stiamo andando a rilento, perché siamo partiti all'inizio settimana con 1720 tessere, siamo a 1742. traguardo molto molto lontano, e questo naturalmente ci preoccupa, però ci vogliamo credere, è il momento giusto per iscriversi al Contrato Club, sostenere la vostra radio, mi raccomando, è importante, è fondamentale. E potete farlo online, potete farlo passando in radio, in orario d'ufficio tutti i giorni, vi aspettiamo naturalmente. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: il cielo oggi nuvoloso con precipitazioni intermittenti isolate al mattino, sparse nel pomeriggio e in serata, più frequente su zona occidentale. La quota neve attorno ai 1000-1200 metri, venti deboli variabili ma rimossi, le temperature in calo nei valori minimi, stazionare invece un locale aumento per quanto riguarda le massime. È davvero tutto, grazie a Regione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Giovanni Gio Barbasso, stato bravo con voi, a seguire la Giustina, bravo che ascolta. L'informazione regionale di Controradio ritorna alle 18.45 con la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.